Beh, prima di tutto no, anche se ufficialmente il Cremlino faceva il tifo per Trump, anche perché in vero sia le autorità ufficiali ma anche la gente della strada era fondamentalmente contro la Clinton e quello che lei rappresentava. La Clinton è russofoba, perlomeno è stata questa l'etichetta che le è stata appiccicata addosso, quindi di conseguenza andava bene in chiunque altro rispetto all'ex segretario di Stato. Il problema è che, come tendono a sottolineare adesso tutti i principali specialisti, è che non si conosce assolutamente l'agenda di politica estera di Trump, anche se il miliardario è circondato da persone conosciute da parte del Cremlino, da parte delle autorità politiche russe. E infatti la cosa più sorprendente è stata che nella lunga nottata elettorale si è andato in onda sul canale di informazioni vicinissimo al Cremlino una lunghissima intervista con uno specialista russo che risiede negli Stati Uniti e questo ha detto: stiamo attenti perché il signor Trump è estremamente imprevedibile. E proprio ha ribadito, occhio che il discorso va assolutamente ben impostato.
Anche all'insediamento di Bush nel 2001 e di Obama nel 2009 vi fu reset nelle relazioni russo-americane. Tra Trump e Putin, questo rilancio nelle relazioni può realmente avvenire?
Ma il discorso fondamentale è che purtroppo le relazioni russe e quelle americane tendano ormai a scontrarsi. Proprio quello specialista russo di cui parlavo prima diceva: occhio che le relazioni americane sono come un rompigraccio che viene lanciato verso una certa direzione. Bisognerà vedere se Trump sarà in grado di cambiare rotta rispetto a quella attuale, ma è una direzione che è stata seguita sia da Bush che da Obama. C'è poco da fare, questi due paesi o trovano un accordo generale con una divisione a livello geopolitica e un accordo geostrategico, oppure c'è poco da fare, tendono a entrare in posizioni di scontro. È stato così con il secondo mandato di Bush, è stato così anche con Obama nel 2009, Obama e Medvedev era l'allora presidente. Tentarono il rilancio delle relazioni, ma andò malissimo. Abbiamo visto infatti cosa è successo. Quindi da una parte sì, c'è la speranza che possa esserci un reset nelle relazioni, ma in molti sono scettici.
Giuseppe, ma secondo te Donald Trump ha già un programma di politica estera?
Probabilmente no, perché Donald Trump era concentrato sugli Stati Uniti, sui problemi interni e ha vinto le elezioni proprio perché la gente lo ha privilegiato rispetto alla Clinton proprio per questioni interne. La politica internazionale è sì importante negli Stati Uniti, ma è in un secondo piano. Secondo i russi, soprattutto gli specialisti di primo piano, Donald Trump nelle prossime settimane definirà una squadra che tenterà di chiarire quali sono i veri obiettivi strategici a livello internazionale della sua amministrazione. Per adesso sono state definite delle indicazioni più o meno generali, ma certo, il problema grosso è che sì, il discorso per esempio della ripartizione della spesa all'interno della NATO è un discorso che è stato già sollevato per esempio a luglio a Varsavia, al summit di Varsavia, ma alla fine non si è arrivati da nessuna parte. Quindi diciamo quasi certamente ci sarà un aumento in Europa delle spese militari, questa è la cosa sicura. Per il resto bisognerà attendere.
Ma quali sono i capitoli nell'agenda bilaterale che potrebbero essere i primi su cui Trump e Putin potrebbero trovare un'intesa?
Beh, certamente il discorso della lotta antiterrorista, e questo significa un accordo sulla Siria e sull'Iraq. In pratica Mosca e Washington dovrebbero tentare di non pestarsi più i piedi. E questo perlomeno appare come primo punto su cui trovare un'intesa. Sarà molto, ma molto più difficile mettersi d'accordo su altri scenari, come per esempio il discorso riguardante l'Ucraina e ed è certamente difficile poter prevedere cosa succederà al piano del dispiegamento dello scudo antimissilistico europeo, che era un piano leggero rispetto alle guerre stellari di Bush. Su questo nessuno può fare delle previsioni, ma ci renderemo conto di cosa possa accadere nelle prossime settimane vedendo chi saranno gli interpreti della politica estera americana.
Ma in conclusione, secondo te, quanto la vittoria di Trump è una reazione alla globalizzazione e alla perdita di potere della classe media?
Guarda, io ti posso dire che se si vanno a guardare i dati fondamentali, ossia chi ha votato per chi, e per esempio vediamo che l'88% della popolazione di colore ha votato per la Clinton rispetto al 93% per Obama, oppure stiamo a vedere per chi hanno votato i Latinos, per chi hanno votato le donne, ci si rende conto che in realtà sono due gli elementi fondamentali che hanno determinato la vittoria di Trump. Primo, una ottima campagna elettorale mediatica che ha toccato i punti dolenti, e soprattutto Trump è andato a fare campagna elettorale dove sapeva di giocarsi tutto, e nello stesso tempo, come dicono in Russia, se c'erano 7 candidati alle primarie del Partito Repubblicano che dicevano per esempio che loro erano contro Putin, ad esempio, lui invece diceva io sono per Putin. Quindi lui è stato un po' il bastian contrario di questa cosa. Il dato che emerge è che sembra moltissimo che i cowboys americani bianchi abbiano fatto fuori il presidente di colore illegittimo, come loro lo chiamavano, nella sua squaw. Questa è la prima cosa. Il secondo elemento fondamentale è che se si vanno ad analizzare i dati, soprattutto nelle grandi città rispetto alle province, si va a vedere che c'è un distacco fra il voto delle grandi città rispetto a quelle delle province, delle campagne, ma la stessa cosa si era vista anche in altre elezioni, dalla Polonia alla Russia, alla stessa Brexit. In realtà molti partiti, molti movimenti stanno tentando di mettere un cappello su questo discorso della perdita di potere della classe media e sulla reazione alla globalizzazione, però i dati americani indicano che questi aspetti di tipo diverso hanno prevalso certamente su quello che è un vero problema. Non a caso in tutte le agende del G8 e del G20 non si fa altro che parlare del problema della tecnologia rispetto al lavoro, e questo indica la perdita di posti di lavoro e la perdita di posizioni da parte della classe media.